Microsoft Azure IaaS. Creazione di macchine virtuali sul cloud. Chi sono io? Sono, come detto prima, Silvio Di Benedetto, mi occupo di consulenza e formazione Microsoft, tratto anche tecnologie come Vim, sono Microsoft Certified Trainer, Microsoft MVP per la categoria System Center Cloud Data Center Management, quindi ha molto a che vedere anche col mondo di Azure, sono Windows Azure Insider, prossimamente Microsoft Azure Insider. Insomma, gestisco un pochettino di community, ho il mio bel da fare, diciamo. Questa è la nostra agenda. Perché il cloud? Poi parleremo dello IaaS di Azure. Faremo delle demo, parleremo poi di availability e service level agreement e integrazione con quello che è Windows Azure o Microsoft Azure e il mondo on-premises, quindi la nostra infrastruttura interna collegata con il cloud. Allora, intanto, perché scegliere il cloud? Periodo di crisi, sotto gli occhi di tutti. Periodo di crisi cosa comporta? Riduzione dei costi lato IT, perché quando bisogna fare dei tagli dove li si fa? Sul reparto IT, che viene sempre vissuto come un costo e mai come un beneficio. Nessuno, quando deve fare un investimento o una spesa lato IT, tiene mai in considerazione quanto incide il fermo informatico di un'azienda rispetto a quello che può essere l'investimento del contratto di assistenza, comprare un nuovo server, comprare un nuovo storage. Questa è una cosa che purtroppo in Italia ci manca un pochettino. I server costano. Costano a livello di manutenzione, costo uomo per mantenere la macchina aggiornata, scarico il driver giusto, faccio manutenzione sul sistema operativo, e la gestione che è un pochettino vincolata a quelli che sono i contratti di assistenza sui server fisici, è chiaro, sullo storage. Comunque sono costi che a lungo andare incidono, sia quando le macchine ce le abbiamo già in casa, sia quando dobbiamo comprare qualcosa di nuovo. Il tempo di vita di un server fisico mediamente è di 3-4 anni, questo è il reale life cycle di un device, che è un pochettino vincolato ai punti che abbiamo visto sopra. Siccome il tempo di vita di un server è mediamente 3 anni, se devo pensare di cambiarlo, se ci sono tagli su quelli che sono gli investimenti, diventa un pochettino problematico rinnovare. A volte ci sono progetti a breve termine. Se devo fare un'attività per 4 mesi e durante questi 4 mesi ho bisogno di macchine ad alte performance, non sempre è consigliato o utile sbarcarsi una spesa nell'acquistare del ferro, potrebbe non servire a nulla. Poi chiaramente se ho qualche progetto a breve termine che però si ripete, magari sì, ma pensiamo a un e-commerce. Io ho un e-commerce su internet, chiaramente, appoggiato su delle macchine virtuali. Nel periodo di Natale ho bisogno di avere più potenza perché so di avere più accessi, magari perché vendo prodotti che nel periodo natalizio sono fortemente ricercati. Cosa potrebbe essere necessario? Avere più database per avere delle risposte migliori, più front-end perché ho più accessi. Allora, se ho tutto quanto in casa diventa problematico alle volte scalare in automatico. Creare qualcosa che automatizzi il processo di scalabilità automatica, vedi la componente website. Se invece mi appoggio su quello che può essere Azure, ho degli strumenti che mi permettono di andare tranquillamente da 1 a 5 in tempo 0 e tornare da 5 a 1 con qualche click. Quindi pagare solamente quando realmente ho bisogno. Non tutte le aziende hanno un reparto IT interno. L'Italia è prevalentemente composta da piccole aziende che più delle volte non hanno un reparto IT. Tenersi in casa un server diventa un pochettino problematico. Quindi, a fronte di tutto questo, la risposta è questa console web, che è quella di Azure. Quanti di voi hanno creato almeno un oggetto in Azure? Website, database, macchina virtuale, non mi interessa. Almeno un oggetto per provare. Ok, only the brave. A questo punto mi immagino che la domanda successiva, quanti di voi hanno creato almeno una macchina virtuale? Ok, allora siamo alla sessione giusta. Questa è la console, come vi dicevo, di Azure, è già stata rinominata in Microsoft Azure. Come si crea una macchina virtuale? Semplicissimo. Nuovo, in automatico mi va già su macchina virtuale, posso scegliere se farlo una creazione rapida o da raccolta. Noi usiamo quella da raccolta. Perché? Perché abbiamo a disposizione tutta una serie di scelte, tra cui le immagini che voglio utilizzare per fare il deployment. Quando creo una macchina virtuale non la faccio solamente basata su Windows Server 2012, R2, ma posso scegliere di avere dentro già un applicativo, per esempio SQL Server. Dal 1 di aprile SQL Server è andato, 2014 è andato in RTM, Microsoft ha già aggiornato i bit all'interno di Azure e vi dà la possibilità di crearvi una macchina virtuale con SQL Server 2014 Enterprise che potete utilizzare, piuttosto che SharePoint, piuttosto che BitTalk, Microsoft e chiaramente anche non Microsoft. Possiamo creare macchine basate su Ubuntu, macchine CentOS, macchine SUSE. Questo perché Microsoft ormai collabora da diverso tempo con quello che è tutto il mondo open source e tutti i nuovi sistemi operativi Linux come la CentOS, la Debian, la SUSE, la Red Hat hanno già a bordo l'integration component per Hypervisor, significa che il prodotto è pienamente supportato, pienamente funzionante in un ambiente di virtualizzazione Microsoft. E dato che Windows Azure, ormai Azure, è basato su Hypervisor, va da sé che la cosa è direttamente trasparente. Come vedete ci sono anche macchine basate su Oracle. Questo perché da ormai un anno, più o meno un annetto a questa parte, Microsoft e Oracle hanno stretto una partnership dove Oracle ha garantito il supporto ufficiale per le proprie soluzioni all'interno di Hyper-V. Cosa significa? Che se avete un problema con Oracle Database, per esempio, siete pienamente supportati, sia che questa giri su Azure, sia che questa giri su Hyper-V. Gli altri ambienti di virtualizzazione non sono supportati. Ad oggi Oracle supporta le sue piattaforme. Ricordatevi sempre che supportato è diverso da non funziona. A funzionare funziona quasi tutto. Il supporto, da parte della casa produttrice, è tutt'altro. Posso anche avere delle immagini personali e dei dischi personali. Perché questo? Io magari mi voglio creare un'immagine customizzata del mio sistema operativo. Per esempio, Windows Server 2012 R2 con all'interno MySQL. Perché ho bisogno di creare macchine virtuali con all'interno MySQL. O SQL Server Express. Nessuno me lo vieta. Quindi io posso creare il template. La prima volta chiaramente creo la macchina virtuale, faccio tutte le installazioni, poi cancello la virtual machine, non cancello il disco virtuale, lo rendo disponibile all'interno di quella che è la mia gallery, che posso poi chiaramente riutilizzare in più occasioni. Un'altra cosa in più che potete fare è quella di creare voi l'immagine all'interno della vostra infrastruttura e caricarla su Azure. Quindi potete fare l'upload di quella che è la vostra Immagine casto. Qualora abbiate anche l'MSDN, quindi avete Azure all'interno di un pacchetto con MSDN Premium, avete questo flag in più che vi dà la possibilità di creare virtual machine con Visual Studio, quindi il licensing di Visual Studio compreso. Un altro dei vantaggi, quando create una macchina virtuale, sta nel fatto che la licenza del sistema operativo e/o dell'applicativo è già inclusa. Questo è un altro dei grandissimi classici della cultura italiana. Prendo il server, prendo magari una versione OEM, inizio a installare sistemi operativi un pochettino a caso. E del licensing ci preoccuperemo quando arrivano gli omini in grigio. Qui il licensing del sistema operativo è già compreso. Se prendete la virtual machine con SQL, il licensing di SQL è già compreso. Se prendete quello con Oracle, il licensing di Oracle è già compreso. Chiaramente la macchina virtuale costerà un po' di più rispetto alla versione base, ma almeno siete già coperti su un aspetto non da poco. E SQL, quando poi si inizia a salire sulle versioni Enterprise, ha un licensing che eventualmente poi vi faranno vedere nelle sessioni successive, non è propriamente così relativo. Ok, scegliamo di creare una macchina basata su Windows Server 2012 e qui vedete, un po' tagliato purtroppo, comunque vedete, c'è data di rilascio versione. Questo perché Microsoft non vi dà a disposizione solo l'ultima build aggiornata della macchina virtuale, vi dà dei versioning. Questo perché potrebbe succedere che un mio applicativo non è compatibile con le ultime patch che Microsoft ha rilasciato. Non è una cosa così assurda. Quindi potrei avere la necessità di creare una macchina virtuale con una versione di patch più bassa rispetto a quella attualmente disponibile. Quindi scelgo quello che è il mio versioning. Come vedete, di solito c'è un mese di delay. Devo creare una macchina virtuale che è 0.0 patch base. A quel punto la caricate dalla vostra infrastruttura, quindi la installate all'interno del vostro ambiente e la caricate su Windows Azure. Esco un attimino dal seminato, ma anche per capire un attimo come vi approntate voi quanti di voi hanno già in casa Windows Server 2012 o 2012 R2? Fate eccezione per voi. Ok, nome della macchina virtuale, la chiamiamo Cloud Day 14VM01. Livello di macchina virtuale, questa è una novità. Base, quindi è una configurazione, come dire, iniziale con, come vedete, performance che sono intermedie. E poi abbiamo lo standard che ci dà più potenza. Fate conto che prossimamente arriveranno altri due piani, che sono la 8 e la 9, che daranno più core e ancora più RAM. Parliamo di qualcosa come fino a 100-150 giga o qualcosa del genere. Comunque roba per cloud computing, per calcoli molto elevati. Quindi va da sé che pensate un attimino quanto potrebbe costarvi per un progetto piccolo dover comprare il ferro per dedicare solo una macchina con 150 giga di RAM. Progetto che magari vi serve per un paio di mesi. Questo potrebbe essere già la risposta al problema. Nome utente. Il nome dell'utente è il primo utente che viene creato nella macchina virtuale. L'administrator non esiste. L'administrator non si deve chiamare administrator. Ripetete ad alta voce almeno 3 volte. Tra l'altro, se provate a scrivere admin o administrator, non ve lo fa fare. Ok, gli diamo una password. Il cloud services. Che cos'è il cloud services? È un'entità che viene creata sopra la virtual machine ed è il punto di accesso alla nostra virtual machine. È come se fosse una sorta di firewall, di front-end che noi contattiamo per accedere alla risorsa della macchina virtuale. Ogni volta che creo una virtual machine, posso creare un nuovo cloud services, che deve avere un nome univoco. Vedete che c'è scritto TCD 14-VM01 .cloudapp.net. Il nome univoco, se qui scrivo demo, è già usato, qualcuno ha già registrato demo. Quindi, occhio a usare nomi univoci e soprattutto nomi che siano quantomeno un po' parlanti, che si possano capire da parte dell'utente a cosa servono. Tra poco vi farò vedere che se io voglio creare un'infrastruttura basata su Active Directory con più macchine virtuali che devono parlare tra di loro, devo metterle tutte all'interno dello stesso Cloud Services. Il Cloud Services dovete viverlo come uno scatolone, dove dentro mettiamo le nostre macchine virtuali. Se io creo due cloud services diversi, quindi ho due scatole, il contenuto dell'uno non sa che cosa c'è nell'altro e quindi non si possono parlare. Quindi se io voglio creare per esempio un'infrastruttura basata su Active Directory con un file server, anche con un DHCP server all'interno di Azure, dovrà stare tutto all'interno dello stesso cloud services, che comunque tra poco vi faccio vedere. La region. Dove voglio creare questa macchina virtuale? Stati Uniti, Europa, Asia. Tra poco arriverà anche il Brasile e il Giappone, Microsoft sta creando nuovi data center. Quindi potete scegliere dove collocare la vostra macchina virtuale, perché magari alle volte per motivi di compliance si è obbligati a dover posizionare la macchina e i dati all'interno di una region precisa. L'Europa. Per esempio, i concorsi italiani, la legge vuole che tutti i server dove i dati sono memorizzati stiano in Italia. Il front-end può essere anche in Groenlandia, ma il database deve risiedere per forza in Italia. Poi esiste il modo ma comunque, qui abbiamo la possibilità di scegliere dove creare la nostra macchina. Ultimo spazio di archiviazione, lo storage. Anche qui viene creato in automatico. Se invece viene agganciata, la macchina virtuale viene agganciata a un cloud services, viene ereditato. No, è una cosa che anche qui vi faccio vedere tra poco. Disponibilità, la possibilità di creare un set availability che consiste nel dire ad Azure di replicare la macchina virtuale all'interno dello stesso data center, ma su un rack diverso. All'interno di Azure noi possiamo scegliere appunto di fare il backup, anzi più che il backup, la replica della macchina virtuale su un rack separato, in modo tale che se si dovesse rompere un intero rack del data center, la nostra virtual machine continuerebbe a funzionare senza problemi. Ok? Poi ricordatevi che ci sono sempre i servizi di georeplica e comunque avanzati, quindi non è che poi il dato si perde, il dato può rimanere offline per un certo periodo di tempo che comunque non è elevato. Ultimo, gli endpoint. Cosa sono gli endpoint? Sono le porte che voi decidete di aprire per esporre dei servizi della vostra macchina virtuale. Di default abbiamo Remote Desktop e PowerShell, perché potete gestire PowerShell anche da remoto via riga di comando dalla vostra infrastruttura. Il remote desktop viene messo con una porta automatica che viene creata dinamicamente ogni volta che create una virtual machine, che mi dispiace per voi, di default non è la 3389. Uno, perché io potrei creare più virtual machine dentro allo stesso cloud services e quindi non posso usare la stessa porta, e poi anche per motivi di sicurezza. Devo esporre il mio famoso MySQL. Menu a tendina, MySQL. Ho una porta custom, scrivo la mia porta custom, metto qui il nome di come si chiama il servizio, poi metto il protocollo, la porta pubblica e la porta privata. Quindi io potrei tranquillamente esporre una porta diversa da quella che è quella di produzione, quindi portarla verso l'alto e fare in modo che se uno dovesse provare un attacco, dovrebbe mettersi d'impegno per trovare che è la porta giusta. L'installazione dell'agente serve per attivare dei servizi custom che stanno iniziando ad arrivare, vincolati a queste estensioni che vedete. È praticamente un agent che gira dentro la macchina virtuale che servirà in futuro per estendere le funzionalità delle virtual machine, monitoring, e molte altre cose. That's it, finito. Questa è la creazione di una macchina virtuale. Niente di così complicato. Allora, queste due che vedete qui, Cloud DDS01 e l'FS01, sono macchine virtuali che vedete che appartengono allo stesso percorso a livello di DNS, perché fanno parte dello stesso Cloud Services. Sono state create sotto lo stesso cappello ed è stato creato un dominio Active Directory. Voglio creare un'altra macchina all'interno di questa infrastruttura. Sempre nuovo. Macchina virtuale da raccolta, basata su 2012 R2. La chiamiamo Cloud-Web Web 01. Va bene questo tipo di macchina. Next, creazione di un cloud services, gli dico di utilizzare un servizio già esistente. Come vedete, cosa fa in automatico? Gli assegna una network, perché chiaramente se creo un cloud services con l'obiettivo di avere un'infrastruttura Active Directory, devo avere anche un range di indirizzi IP confinato, definito, con dei DNS server già impostati. Se no, quando creo la macchina virtuale, come fa a agganciare il domain controller? Non ci riuscirà mai. E qui ho la possibilità o di fargli creare di nuovo lo spazio automaticamente, oppure di dirgli mettilo dentro questa cartella. Lo storage non è nient'altro che una folder dove io vado a posizionare i miei file VHD. E qua gli dico: tienimeli tutti quanti assieme. Prendiamo l'agent, next, finish. Quindi, quando avrà terminato di creare la virtual machine, gli assegnerà un range di indirizzi IP, che sono quelli del mio cloud service, quindi potrò fare tranquillamente join a dominio e potrò configurarlo nella mia infrastruttura di. Vabbè, ma che sono queste network alla fine? Questa è una network. Anche qui la creazione è molto semplice. Sempre nuovo. Notate che tra l'altro, a seconda di dove mi trovo, lui già mi posiziona nell'area giusta all'interno del wizard. Facciamo una creazione personalizzata di una virtual network. Nome la chiamiamo Tecnica Cloud Day 14 Network. Affinità, crea un nuovo gruppo di affinità. L'affinità che cos'è? Quello che abbiamo visto in precedenza, dove voglio andare a posizionare la mia risorsa. Chiaramente se io creo una network in Asia, tutte le macchine virtuali che useranno quella risorsa network saranno posizionate in Asia. Ad oggi non è possibile creare macchine virtuali all'interno della stessa cloud dello stesso cloud services su region diverse tra di loro. Devono stare tutte all'interno dello stesso continente. In un futuro non vi so dire se questa cosa cambierà. Ok, gli diamo il nome di quella che è la nostra affinity. Qui mi chiede, impostami un DNS server, se ce l'hai. Però parto dal presupposto che se faccio una network è perché voglio dargli un confine di configurazione ben stabilito, quindi potrei dirgli, senti, questo è il nome del mio domain controller. Scherzavo. Facciamo così. E gli dico che l'indirizzo è 192.168.0.1. Vedete che qua di fianco la possibilità di impostare le VPN? Questo perché potrei avere la necessità, e dopo lo vediamo, di mettere in correlazione la mia infrastruttura Azure con la mia infrastruttura interna. Ok? E quindi creerò quello che è un tunnel VPN, site to site. Next, passo successivo, seleziona un address space, imposta un address space, ovvero qual è la classe che vuoi utilizzare per queste macchine virtuali? Microsoft vi dà la possibilità di partire da una classe 8 che in un ambiente virtuale, bello, bello massiccio, eh? L'address space che vogliamo prenotare sarà di classe 20. Quindi potremmo utilizzare tutto quello che va dal 20 in avanti. Ok? Perché poi la subnet è quella che realmente viene associata alle macchine virtuali. Quindi se voi siete abituati a 192.168.0x, quindi una classe a 24 bit, dovete impostarlo da qua. Come vedete, ho la possibilità di creare più subnet. Chiamiamo VM. Partiamo da 192.168.0.1. Ho creato una network. Quando poi andrò a creare la macchina virtuale, non farò nient'altro che associargli l'Affinity, scusatemi, il Cloud Services contenente la risorsa network, e lui in automatico andrà a segnare gli indirizzi IP a quelle virtual machine. Già creata. Bene. Voglio metterla in collegamento con la mia infrastruttura interna. VPN, site to site. Da un po' di tempo a questa parte esiste una funzione che si chiama Express Route, che è un tunnel dedicato tra Azure e la vostra infrastruttura. È come un MPLS. Quindi non è VPN, è una banda fissa che voi andate a acquistare per collegarvi direttamente su Azure. La mia azienda ha iniziato a spostare tutte le risorse sul cloud. Chiaramente voglio avere un file server che sia bello performante, non posso avere la latenza di quella che può essere la VPN. Quindi creo un tunnel in modalità Express Route. Ad oggi ci sono una serie di partner che fanno questa cosa, TNT è uno di questi, è un pochettino confinata ancora come soluzione, prossimamente arriverà estesa a tutto quanto il mondo con tutti i partner che daranno questo tipo di supporto. Ok, gli dico di connetterlo alla rete locale. Adesso lui fa una serie di operazioni e se ha già finito, perfetto. Vedete che sta iniziando a cambiare quella che è l'interfaccia. La prima cosa che mi dice è: non hai un gateway. Il gateway è quella macchina che poi sarà da front-end per il vostro server, anzi scusatemi, il vostro router che aprirà la VPN. Creazione del gateway in corso, tra un po' comparirà anche l'indirizzo IP. Che device? Con cosa posso fare VPN? Abbiamo un meraviglioso pulsantino. I dispositivi sono Cisco, Juniper oppure Microsoft. E per Microsoft intendo Windows Server 2012 o 2012 R2, attraverso il ruolo di Remote Access. Se voi cliccate su Microsoft, vi fa scaricare uno script autoconfigurante. Fa tutto lui. Tira sul servizio del Remote Access, lo configura e lo prepara per la connessione con Azure. Non dovete fare nient'altro. Ci sono altri device che possono essere utilizzati? La risposta è sì. Personalmente l'ho testato con lo Zixel, c'è chi l'ha testato con SonicWall. Quindi è vero, supportati Juniper e Cisco, però alla fin fine trattasi di connessione VPN. Quindi basta aprire le porte e avere un IP statico. C'è anche chi l'ha fatto con quello dinamico, però una VPN deve essere quantomeno con un IP statico. Allora, vi faccio vedere la macchina virtuale che ho creato in precedenza, scusatemi, che avevo già creato, che appartiene alla risorsa mio My Cloud Domain. Manage, add server. Vabbè, poco male che ci dia errore. Comunque possiamo spogliare la rete. È una macchina che si trova all'interno dello stesso Cloud Services ed è il mio domain controller. Quindi io cosa ho fatto? Ho creato una vera e propria infrastruttura. Al posto di farla internamente l'ho fatto sul cloud. Prima nel wizard avete notato che avevo la possibilità di creare una VPN site-to-site o point-to-site. Point-to-site serve per creare le classiche VPN che usano i client. Il client si collega direttamente sul cloud. Quindi se io volessi crearmi l'intera infrastruttura su Azure, posso farlo e posso fare in modo che gli utenti si possano anche collegare sul cloud. Posso fare una point to site e una site to site? Sì. Posso fare una site to site doppia? No, ad oggi la connessione è singola, quindi mi posso collegare solo verso una sede. Può darsi che in futuro arrivi la possibilità di avere Azure come repository centrale, poi due branch office che finiscono, che convogliano dentro Azure via VPN. Questa potrebbe essere una cosa che in un futuro magari vedremo. Make sense for you? VPN, la classica, allora la domanda è client con che domanda, ripeto per il collegamento, I client utilizzano la classica VPN, quella che hanno a bordo nel sistema operativo, piuttosto che quella... Esatto, esattamente. Windows non, chiaramente. Allora, disponibilità e service level agreement. 99,95% con un downtime di circa 4 ore e mezza durante l'intero anno. Questo se non avete nessun servizio di alta affidabilità tipo l'availability set. Capite bene che l'affidabilità di Azure è veramente elevata. Magari qualcuno mi risponderà di sì, ma non tutti credo che possano garantire all'interno della propria infrastruttura uno SLA del genere per tutti i propri server. Un po' complicato. Ma cioè, ci riesce, per carità. Quando si hanno questo, ci riesci tu. Ah. Allora, questa è più una domanda che potresti fare dopo a Salvatore che parla di SQL. Ti posso dire che l'availability set non è come creare un cluster. Poi magari nel dettaglio te lo espone lui, però sappi che un availability set non è come avere un cluster. Hai dei tempi di risposta in caso di failure che sono diversi. Se tu mi dici io voglio che avere alta affidabilità pura dove SQL non deve mai andare giù come servizio perché ho un e-commerce o un gestionale collegato tramite VPN, quindi ho il front-end interno e i database sul cloud e voglio avere continuità assoluta, lì devi costruirti un cluster tu. Se invece ti puoi permettere di avere un pochettino di perdita, allora l'availability set può essere la risposta giusta. Non chiede la dimensione dei dischi perché di default in questo momento è 127 giga, standard e fisso per tutte le virtual machine. Posso creare dischi aggiuntivi, posso agganciare volumi aggiuntivi tranquillamente, di dimensione variabile a quel punto. Ad oggi, tra l'altro la domanda è molto pertinente, ad oggi non sono supportate macchine virtuali Generation 2 di Hyper-V, e non sono supportati i dischi in formato VHDX. Quindi se dovete creare virtual machine internamente e volete caricarle su Azure, solo in formato VHD. Fisse, tra l'altro. Quando le create internamente possono essere anche più piccole di 127 giga. Però in questo momento non c'è la possibilità di scegliere la dimensione dinamica e le macchine in Generation 2. Allora, che cosa comprende il pacchetto Azure? Il pacchetto Azure comprende che voi non vi dovete preoccupare di tutto quello che succede ai rack, ai server, al data center. Si rompe uno switch? Non è un vostro problema. Ad oggi provate a dire non è un mio problema quando si rompe uno switch. La vedo un po' complicata. Quindi, tutto quello che è la parte di maintenance del data center non è più un vostro problema, è tutto demandato a Microsoft. Che cosa invece è il compito vostro? Chiaramente tenere allineato il sistema operativo guest. Quindi le patch di Windows nella vostra virtual machine non ve le installa nessuno, le patch di SQL non ve le installa nessuno, dovete essere voi a farlo. E chiaramente tutto quello che riguarda la connettività nel momento in cui andate a configurare una VPN, dovete preoccuparvi che sia realmente funzionante. I backup backup non ci sono, se tu intendi io voglio avere un backup come arco temporale, classico backup, non è compreso. Devi preoccupartene tu. Puoi salvare i dati volendo in un volume aggiuntivo usando il Windows server backup interno, oppure puoi utilizzare il servizio di Microsoft Backup, quindi appoggiarti al repository di Azure per fare questo tipo di soluzione. O nel caso è una VPN, puoi anche usare il tuo software di backup, chiaramente devi avere una bella banda per far passare tutto. No, creo prima un cloud services. Dentro al cloud services metto la macchina virtuale, che può o meno stare in... Rispondo subito alla tua domanda con questa macchina. Quindi, domanda iniziale, come integro la mia infrastruttura esistente con il cloud? Rimane in essere quello che vi ho fatto vedere per la parte di network, quindi creo una network, imposto una VPN site to site, lui mi darà quello che è l'indirizzo IP pubblico del gateway che ho creato in precedenza quando mi ha detto crea un gateway, lui poi mi espone un indirizzo IP. Io poi creo un tunnel VPN e da quel momento posso tranquillamente fare join a dominio. Chiaramente quando creo la network, che cosa gli dovrò dire quando mi ha chiesto i DNS della mia infrastruttura interna? Perché sennò lui non sa fare join a dominio. Posso avere un domain controller su Azure? Certo, posso tranquillamente avere un domain controller on-premises e un domain controller sul cloud. Perché io ho paura che se cade il domain controller interno, i miei utenti non riescono più a fare join. Io so per certo che la VPN funziona sempre. Perché? Perché ho comprato un router che fa router e quindi anche se si rompe l'intera infrastruttura, comunque riesco sempre a tenere aperto un canale, eventualmente metto un DHCP d'emergenza dentro al router stesso in modo tale che volendo tengo aperto il canale VPN. Che cosa posso fare? Domain controller sul cloud o come ho fatto qui? Sì, esatto. L'autentica. Esatto. Chiaramente. A meno che non ti crei un account d'emergenza, che lo fai come user e lo usi come proprio punto estremo. Cartella che vedete qua è una cartella che è in DFS con la mia infrastruttura interna. Quindi ho il mio file server nel mio ambiente laboratorio e una macchina virtuale su Azure che replico attraverso DFS. E qui sto facendo join, ho già fatto join a dominio alla mia infrastruttura. Questo è il mio dominio nel mio laboratorio. E questo è il nome della mia, questo qui in basso è il nome della mia macchina che si trova nel mio lab. Quindi ho creato realmente un DFS, una replica di un file server tra on-premises e un cloud. Posso fare la stessa cosa con i web services. Da IIS 7 esiste la possibilità di fare la shared configuration di un sito web, quindi poterlo tenere allineato, due macchine che si tengono sempre allineate come configurazione. Nessuno mi vieta di tenere allineati due web server che si trovano on-premises e on cloud. Chiaramente avrò un network load balancing come servizio, che può essere hardware o software, che in strada a secondo delle richieste. Faccio manutenzione sulla macchina on-premises, nessun problema, le chiamate vengono girate sulla macchina che si trova sul cloud. Ok? Potete fare la stessa cosa con SQL, potete fare praticamente tutto. Ok, quindi VPN site-to-site per mettere in correlazione la nostra infrastruttura on-premises con il mondo cloud, che cosa ci serve? Chiaramente un IP pubblico, un router che supporti tranquillamente la VPN, che può essere anche basato su Windows Server. Del perché l'abbiamo visto: Replica Domain Controller, File Server, Web Server, SQL, un doppio DHCP, quello che volete.